Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovato il dottor Costantino Davide.
Buongiorno.
Parlavamo di bellezza, di operazioni, perché il dottor Costantino è chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico. Ha parlato dell'importanza, nell'arco dell'altra settimana, dell'importanza delle operazioni post-traumatiche o post-ustioni o post addirittura operazioni tumorali. Abbiamo parlato però anche della difficoltà di rapportarsi a pazienti che non hanno ancora ben approfondito il loro rapporto con se stessi, perché in realtà prima degli altri veniamo noi, con lo sguardo che diamo a noi stessi e con il giusto valore che diamo alle nostre problematiche. Quando le problematiche estetiche si uniscono alle problematiche psicologiche o sociali anche del vivere comune, cioè ti senti guardato male perché hai quel dato difetto, però lo sguardo degli altri entra arbitrariamente nella tua psiche, ecco che allora i problemi si sommano. Ma il dottor Davide sottolineava il fatto che in Italia la figura dello psicologo accanto a quella del chirurgo plastico non è ancora prevista in realtà, e quindi è un optional andare dallo psicologo che ti aiuti a capire. Ma io so una cosa, dottor Davide, che tu sei vissuto a lungo per lavoro anche, andando magari anche su e giù con Trieste, a Dubai, e quindi presumibilmente in un'ottica estetica diversa da quella che potevi trovare qui a Trieste. Poi tu ti sei laureato a Padova, quindi rimaniamo nel Veneto, in una zona anche che potrebbe essere più equilibrata rispetto a altre regioni nelle richieste, ma questo poi approfondiremo. Adesso vai su e giù invece Trieste-Londra, cioè complimenti, il mondo è tuo, però fammi capire come il mondo cambia. A Dubai cosa ti sei trovato?
Beh, l'esperienza di Dubai è stata interessante dal punto di vista umano, perché a Dubai in realtà non è Medio Oriente, ma è, io dico sempre, Dubai è come New York. Dubai non è Medio Oriente, è Dubai. New York non è Stati Uniti, è New York. A Dubai si trova persone di tutti i paesi del mondo, tutti vivono bene, tutti stanno bene in amicizia, certo, in armonia, anche dove anche quelli che in realtà si combattono. Per cui sì, a Dubai è stata un'esperienza con persone molto varie, capitavano stranieri, cioè come me, diciamo, molti dall'Australia, molti dai paesi est Europa. E c'erano anche tanti paesi arabi, persone dei paesi arabi, tipo Arabia Saudita, Giordania, eccetera, che magari preferivano evitare di operarsi nel loro paese dove magari potevano avere dei problemi, e venivano a Dubai. Sì, lì ho avuto più che altro con questo genere di pazienti, sono state delle esperienze interessanti, perché ovviamente sei di fronte a culture e mentalità diverse, religioni diverse, eccetera.
Qualche esempio.
Qualche esempio, mi arrivavano queste signore con il famoso abaya, no?
il velo nero,
la faccia coperta, eccetera, e venivano sempre, ovviamente, o venivano due donne o veniva la donna con l'uomo. Se veniva con l'uomo parlava l'uomo, lui diceva: voglio che mia moglie si faccia il seno, che si faccia questo. E io mi rivolgevo alla signora e chiedevo: e come lo vuoi? E lui rispondeva: no, lo voglio così, con gli... insomma,
un plagio. No,
ovviamente io non polemizzavo dicendo voglio sentire lei, visto che è lei il suo corpo,
certo.
Ovviamente mi stavo per conto mio, insomma, rispetto della cultura, però era una cosa che dava fastidio, no? Perché
certo.
Questo qua diceva no, voglio che abbia il seno di questa misura qua, voglio che sia così.
Un padre padrone.
E ho detto, beh, io dovrei anche visitarla.
Certo.
Vado a visitare, anche lì, andare, questa qui che doveva farsi il seno, c'era un'infermiera, ovviamente donna anche, è andata dietro il paravento, bene, la signora è pronta. Io sono andato lì e mi sono ritrovato sta signora che continuava a avere il velo sulla faccia e tutto il resto, aveva solo tirato fuori i suoi seni.
Certo.
Per farmeli vedere. Quindi è stata una cosa un po' così particolare per
sì.
me.
Certo.
Altro caso sono state tre donne che sono venute insieme, noi vogliamo farci aumentare le labbra, farci il filler nelle
sì.
labbra, sempre anche loro tutte coperte, tutta la faccia, solo gli occhi fuori. E cioè, va bene, e io aspettavo che mi tirassero sul velo per farmi vedere ste labbra,
certo.
Detto, posso vedere? E allora pian pianino timidamente hanno tirato su ste labbra per farmi vedere ste labbra come erano. Per cui, insomma, sono situazioni
difficoltà.
Un pochettino sì, particolari, interessanti, perché ovviamente sono sempre cose che ti arricchiscono, sempre cultura, sempre conosci realtà diverse. Però, insomma, questi sono due esempi che mi erano capitati. L'altra volta, un'altra paziente che ha dovuto farsi l'addome, lei l'ho dovuta visitare con tutto il velo sopra. Gli ho toccato la pancia così non ho potuto. E quando è stato il momento di operare, io ero il chirurgo, quindi non c'era alternativa, però anestesisti, infermieri, eccetera, dovevano tutti essere donne.
Certo.
E lei è entrata in sala col velo sulla faccia, che è anche una cosa
poco igienica,
sterilità. Infatti dopo gli ho detto agli infermieri, ho detto no, scusate, mettetele un telo verde o un qualcosa di sterile sulla faccia, togliete quello che è, perché insomma non si può entrare con le... Per cui insomma sì.
E io a Dubai ci sono andata un paio di volte, mi aveva sempre colpito l'estrema eleganza nelle scarpe, perché in realtà le scarpe sono la parte più visibile poi alla fine, insieme agli occhi
esatto.
Delle donne. E le donne hanno una sapienza nel trucco degli occhi che è qualcosa di veramente incredibile. Nascono molto spesso con occhi già bellissimi,
esatto.
Ma si sanno molto ben valorizzare.
Sì, vero.
Poi sappiamo che la donna araba naturalmente toglie il velo, sì, ma quando? Solo in salotto con le amiche, nel famoso più o meno famoso tè delle cinque, che anche quello è un'usanza importata. Dunque, in realtà, per chi diventa bella? Sì, certo, per un ambiente familiare o amicale estremamente ristretto, certo non per la passeggiata che può essere per la strada.
Lì dipende sempre, anche ci sono vari livelli anche di insomma culture diverse, perché ad esempio il giovedì, che è come il nostro sabato, nei centri commerciali vedi tutti questi qua che girano.
Certo.
E ci sono, sì, questo discorso degli occhi, hanno degli occhi truccati perfettamente, magnifico, che però non puoi guardare, perché in realtà nella loro mentalità non puoi guardare gli occhi.
Incrociare,
occhi.
No?
E certe che hanno magari sempre questa abaya, questo velo, questo...
Coprente
nero, magari qualcuna è un po' aperto con lo spacco e vedi sotto che sono vestite perfettamente.
Certo.
Certe sono coperte fino ai piedi, non vedi niente, anche con le mani, ma certe sono, infatti vedi in questi negozi di grandi marche insomma di un certo livello
sì.
che comprano un sacco di cose
certo.
E questo è proprio appunto come dicevi, per quando si trovano in famiglia o tra le amiche.
Certo.
E allora lì si tolgono il velo e si guardano.
Senti, dottor Davide, c'è un'altra cosa che emerge evidente a Dubai, in modo particolare si dice, perché io la chiamo Galabeia, è la stessa cosa, il velo nero, no? E che sono le mani. La giovinezza delle mani è una cosa veramente strana, perché molto spesso non corrisponde all'età del volto o del corpo. Poi le mani possono essere giovani, a volte le ho viste, mani giovani di ottantenne e mani provate, diciamo così, di trentenni e quarantenni. E le mani però sono un elemento difficile, credo, da trattare.
Ma si può, si possono trattare anche le mani, tante volte si possono fare, a parte vabbè se hanno delle macchie, delle cose, si possono trattare con i laser, però le mani più vecchie, che sono un pochettino, che non hanno più il tessuto adiposo tra le falangi, tra le ossa, eccetera, che sono più scheletriche, si possono migliorare sia con il proprio grasso, quindi il lipotransfer, sia con il filler, riempendo, ridando la rotondità e un po' il turgore del dorso della mano, quindi quello è anche possibile fare.
Ecco, e mi stavo chiedendo anche, visto che poi soprattutto noi italiani ci esprimiamo anche con le mani, a volte la mobilità delle dita l'ho vista anche compromessa. Ed è un problema.
Sì, beh, là è già un discorso diverso. E quindi, è un discorso anche ortopedico, magari ci sono i nodi delle articolazioni, l'osso più, le dita più nodose, più così scheletriche, là, tante volte non può.
Cioè, praticamente possiamo fare anche un parallelo fra il diventare una pupattola dal volto teso e inespressivo, perché molti muscoli non si vedono più lavorare sul volto operato chirurgicamente, e le mani stesse che non hanno quella mobilità espressiva di cui soprattutto noi latini siamo maestri.
Infatti tante volte dalle mani si rivela...
Sì, si rivela tanto.
L'età, sì,
sì,
esatto,
sì, tantissimo. Ma Dubai a parte... E magari ci ritorniamo quando vorrai, e la tua tappa nell'Europa si è rivelata determinante anche a Londra. E Londra, che cosa ci racconti di Londra?
Beh, anche a Londra, esatto, anche lì di inglesi, pazienti inglesi veri sono il numero minore, perché anche a Londra è pieno di stranieri. Poi io vado a Londra, ma vado anche a fare degli ambulatori anche in altre città dell'Inghilterra e del Galles. E lì c'è perlomeno lo standard di pazienti che vedo io non è molto elevato. C'è anche lì abbastanza ignoranza, abbastanza cultura, scarsa cultura, e soprattutto nel post-operatorio, nel trattare, nel seguirsi, nel curarsi, come seguire le istruzioni del post-operatorio. Tante volte mi trovo gente che torna con la medicazione sporca, piena di peli del cane che ci ha dormito sopra. Una volta mi è capitata una paziente che dopo 2 settimane che aveva messo le protesi al seno è andata in piscina e mi è tornata con mezza piscina nel seno, con infezione. Cioè, cose...
Ma veramente segni di grande ignoranza.
Ignoranza, grande ignoranza, esatto.
Sì.
Per cui sì, non... tutto sommato i nostri sono i migliori.
Preferisci, però tu vai anche su e giù con un altro paese, che è l'Albania.
Sì.
Allora, sì, la tua esperienza in Albania?
In Albania vado a fare appunto delle consulenze una volta al mese più o meno. Lì mi capitano sia casi di questo tipo qua, ma mi capitano anche casi di ricostruzioni, di chirurgia ricostruttiva, perché là poi arrivano pazienti dai vari stati confinanti, Kosovo, Montenegro, Macedonia, eccetera, e anche tanti che hanno avuto dei traumi dovuti alle varie guerre che ci sono state. Per cui c'è anche quella parte ricostruttiva lì.
Certo, penso che questo discorso della guerra ti... mi coinvolga molto, no?
Sì, perché comunque ci sono molti ustioni, molti appunto deformazioni dovute.
Ecco, questa è la parte più valida dal mio punto di vista, no?
Infatti questa è la parte più interessante, ma infatti io sono andato anche alcune volte e spero di andarci di nuovo con la nostra associazione, che è l'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica, l'AICPE, che ha una branca che si occupa di andare in Africa e in paesi dove hanno bisogno, e sono stato in Togo.
Sì.
E in Togo ho fatto quello che facevo in Brasile 30 anni fa, perché c'erano appunto dei casi terribili di traumatizzati, di fratture, di perdite di sostanza, eccetera, tumori, quelle cose che per fortuna non si vedono più dalle nostre parti, ma che lì esistono ancora perché vivono nei villaggi, insomma non si trascurano, eccetera, tumori della faccia, di altre parti del corpo che adesso anche magari insomma... E quindi lì ho fatto la vera ricostruttiva, che è stato molto interessante, perché poi là si va per aiutare questa gente, perché
certo.
Ognuno va volontario.
Sì.
E queste persone dopo sono molto grate, no? Perché ti vedono come
il salvatore,
no?
Certo.
E Dio ti benedica, insomma, sono cose che fanno piacere, perché veramente
certo.
Se riesci a fare qualcosa di buono per loro, erano in quell'occasione lì erano nati due gemelli siamesi,
sì,
attaccati per l'addome, mi sembra, o per la torace, adesso non mi ricordo, e lì la ragazza non sapeva neanche di essere incinta.
Beh.
E ha fatto questi due gemelli siamesi. Le nonne, il padre non esisteva, ovviamente non si sapeva chi fosse, dove fosse.
Sì.
Le due nonne erano là che stavano aspettando, pregando che si staccassero sti bambini siamesi.
Ah, tesoro.
Ed era interessante questa cosa. Dopodiché è stato chiamato tutta un'equipe che veniva, mi pare, dalla Spagna, che erano specializzati proprio in questo genere di cause. Dopodiché è finito il periodo, io ero andato via, non so come è finita la cosa.
Ma la tua funzione lì qual era?
La mia funzione in quel caso lì non era niente, perché
niente.
Non potevo farci niente io.
Sì,
e
sì.
Infatti avevamo contattato questa equipe,
sì,
insomma, per il distacco, dopodiché le ricostruzioni si vedrà. Poi non lo so come è finita, se è finita bene o meno, questo poi non ho idea. Però anche quello era una cosa interessante da capire, vedere questa mentalità di questa gente, no? Che stava là aspettando che si staccassero. No?
Beh, sì.
Per cui insomma che quelle sono culture, esperienze molto, molto belle, insomma, che insomma, quello spero che continuerò a fare di nuovo. Poi appunto tanti traumi, tante malformazioni, tanti labbri leporini,
ecco, volevo arrivare al labbro leporino.
Esatto.
Soprattutto un discorso nella chirurgia infantile, no?
Sì, nella chirurgia infantile che insomma ormai è presente soprattutto in questi paesi, diciamo, sottosviluppati, se si
sì,
può dire.
Che in realtà è un'operazione abbastanza facile o no?
Insomma dipende dall'entità, perché ci sono vari gradi di labbro leporino, no? Perché può essere solo il labbro, può essere il palato, può essere bilaterale, monolaterale.
In questo caso lavorate in equipe?
Là si lavora, sì, insomma quello è una cosa che si riesce a fare, insomma, come chirurghi plastici si fa, insomma. Poi ci sono quelli che sono solo proprio specializzati anche solo per questo, proprio che vanno in giro per il mondo a fare soltanto labbri leporini. Ma per cui insomma questa esperienza del Togo è stata una cosa molto interessante. Era un ospedale retto da dei religiosi, naturalmente, e che insomma avevano quello che avevano, e si portava ogni gruppo che arrivava portava un qualcosa, materiale, medicina, eccetera, per insomma dare una mano.
Certo, ci sono dei paesi più rappresentati da un punto di vista medico?
Beh, l'Italia è tanto rappresentata, poi arrivavano dall'America, negli Stati Uniti, ma lì poi arrivavano proprio con la sala operatoria pronta. Poi c'erano francesi, c'è un po' di tutta Europa, insomma, che si occupa.
Ci sono casi in cui ti sei rifiutato di operare perché le condizioni logistiche erano negative?
Ma lì le condizioni logistiche sono comunque scadenti, per cui
sì,
devi comunque arrangiarti in ogni caso, per cui si fa quel che si può.
Ecco, sì, perché l'igiene può essere anche...
Sì, l'igiene, ma anche poi il materiale, appunto, cioè, farmaci, ferri, fili.
Certo, in quanto tempo puoi richiedere una cosa in Italia e averla in Togo?
Ah, questo io adesso non lo so, però noi ce la portavamo noi.
È per sicurezza.
Ci siamo portati noi una valigia, avevamo i figli, avevamo insomma tutto quello che ci poteva essere utile.
Ritorniamo in Albania. Che tipo di rapporto hai con l'ospedale albanese dove ti operi e esegui la tua professione? Mi sembra un paese più naif rispetto all'Italia, più semplice. Lo dico perché perfino nella mia esperienza di docente universitaria ho notato che andare in Croazia è gratificante, perché appunto insegno a Pola, è gratificante da un punto di vista umano, perché hai persone tanto più semplici, meno costruite mentalmente, più dirette. E mi chiedo, l'Albania sarà qualcosa del genere?
Beh, i pazienti locali, insomma, della zona, sì, sono più semplici, più diretti, sono appunto molto rispettosi, ossequiosi, tutte queste cose qui. Poi però vengono tanti anche dagli altri paesi, che sia dall'Inghilterra, dall'Italia o da altri paesi, perché comunque i prezzi sono migliori.
Ecco.
Io non amo tanto questa cosa del turismo sanitario, eccetera. Io lavoro in una clinica che è di un gruppo italiano, per cui io vado lì proprio per questo motivo qui, perché ci sono gli standard italiani, insomma, vengono regolarmente ogni settimana a vedere, a controllare, eccetera. Ci sono altri colleghi italiani, ci sono infermieri italiani, insomma, tante gente. Per cui lì è come essere in Italia e so che funzionano, le cose funzionano bene, c'è la rianimazione, c'è la degenza, i pazienti stanno ricoverati uno o due giorni, poi vengono messi in una dépendance, vengono seguiti, insomma, e tornano a casa dopo una settimana che non hanno bisogno di medicazioni né niente, per cui dalla A alla Z.
Sì.
E lì appunto vengono pazienti di vari paesi, insomma, non soltanto
certo,
i locali. Ecco.
Certo, parlavamo proprio di guerra,
sì.
Possiamo approfondire ancora il discorso, deve essere una cosa infinita, no? Perché no?
Sì, poi vengono appunto questi traumatizzati, soprattutto ustionati, che devi cercare di, hanno delle retrazioni cutanee, cioè devi cercare di allentare, magari i movimenti, non riescono a muovere bene le braccia, il collo, qualcosa del genere, quindi insomma si devono fare delle tecniche di plastica, che è appunto per mollare la retrazione. E poi vengono anche tanti anziani che hanno dei tumori, che anche quelli, anche lì, insomma, non sono tutti della città, arrivano anche da lontano, quindi si trascurano un pochettino, arrivano dei tumori un pochettino avanzati della pelle, soprattutto del naso, eccetera, per cui insomma sì, c'è
una grande varietà
di
problematiche,
sì.
E mi dici di questa continuità Italia-Albania e mi hai anche vagamente accennato al diverso costo delle operazioni. Cioè la stessa operazione in Italia può costare X, in Albania molto meno.
Questo perché i costi delle strutture sono minori.
Ah, ecco il motivo.
E ci sono meno, non so per quale motivo, poi loro puntano molto su questa cosa qua. Adesso dall'Inghilterra vanno tanti in Turchia, che costa di meno. L'Albania sta cercando di portare via il mercato turco.
Ma pensa.
Sì, questa è una cosa che non è molto... eticamente non è molto giusto, infatti io tendo a non fare pazienti italiani, tendo a fare pazienti locali, perché dico, mi viene l'italiano, insomma, che stia in Italia.
Sì, capisco.
Però sicuramente dal loro punto di vista mi rendo conto che le differenze, con noi qua a Trieste no, ma con certe strutture in Italia, nelle grandi città, sicuramente i prezzi sono molto più vantaggiosi.
Sì, può arrivare... Non so, facciamo qualche esempio, perché altrimenti restiamo...
Ma non so, io neanche, in realtà neanche non lo so, perché non mi occupo delle spese lì. So che è più conveniente. Poi i prezzi non li conosco, per cui non ho...
Sì.
Non so, non saprei dire. Comunque sicuramente, insomma, parecchio meno, costa parecchio meno.
Parecchio meno. Ritorniamo alla psicologia ancora un attimo e poi ci salutiamo, perché il tempo
è
purtroppo
tiranno.
Sì. La psicologia del paziente, parlavi della donna araba che arriva col marito o con l'amica, quindi mai sola, della incuria a volte del paziente inglese, della gentilezza del paziente albanese, che cosa... Ti piace di più, diciamo così, fra virgolette, del paziente italiano?
Beh, questa è casa mia.
Sì.
È
sì,
casa.
Sì.
No, il paziente italiano, a me per fortuna mi capitano pazienti molto obiettivi, che sanno le cose, che capiscono e quindi si rendono conto di cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare.
Dunque, a edificare la vita siamo usciti un po' dal seminato, perché è la prima volta che parliamo di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, ma ne sentivamo il bisogno per di nuovo ricordare questo rapporto di baricentro fra il tuo ego interiore e la tua apparenza, fra la verità, l'apparenza, la ricerca di qualcos'altro, che a volte corrisponde anche di la ricerca di qualche altro altrove proprio, no? Perché spostarsi da una parte all'altra. C'è un'inquietudine.
Sì, l'importante è sempre che la cosa venga fatta, qualsiasi tipo di trattamento venga fatto per se stessi, per sentirsi bene, per vedersi bene allo specchio e accettarsi come si è e come si potrebbe essere. Purtroppo in certi casi al giorno d'oggi vengono anche perché nel posto di lavoro magari sono tutti un po' più giovani e uno si vede troppo vecchio per non essere emarginato, allora deve dare questo aspetto, questa apparenza.
C'è anche il discorso di rapporto fra attività, lavoro, esatto, ed estetica, è vero?
E questa è una cosa già diversa, perché in realtà uno dovrebbe fare tutto solo per se stessi, non perché deve farlo per l'esterno, per un riscontro, sì, come potrebbe essere per un artista, un attore o qualcosa, sì, del genere, che, sì, deve apparire, sì, in un certo modo.
Sì. Va bene, grazie. Grazie al dottor Costantino Davide e ciao a tutti.
Arrivederci, grazie.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.